con il professor Salvo Vaccaro, ordinario di filosofia politica all'Università di Palermo. Buongiorno Salvo Vaccaro.
Buongiorno.
Allora, vogliamo provare a capirne di più di questa crisi dell'Europa. C'è da un lato la Gran Bretagna che come dire, evita la Brexit ma rinegozia con l'Europa il welfare per gli immigrati, la libera circolazione, il trattato di Schengen che ormai è in frantumi e non viene sostanzialmente più applicato e potrebbe essere presto sospeso almeno per 2 anni, le continue rinegoziazioni da parte dei paesi della sponda sud, vediamo le dichiarazioni di ieri del premier Matteo Renzi relative alla questione dell'accoglienza e della gestione degli immigrati in Italia, il suo battere i pugni sul tavolo di Bruxelles che concede la fuoriuscita dai termini del deficit per quello che riguarda i migranti che arrivano dalla Turchia, ma non per quelli che arrivano dalla sponda sud. Insomma, un mercato indecoroso, possiamo dirlo tranquillamente, sul cui piatto sono ovviamente uomini, donne e bambini, ma la stessa Unione Europea che, come dire, sembra essere arrivata al capolinea. Cosa ci puoi dire?
Beh, che sia arrivata al capolinea forse è un po' eccessivo, perché faranno di tutto per cercare di rianimarla in ogni modo. C'è da considerare che arrivano a pettine i nodi di questo esperimento ormai ultra cinquantennale di creare un'organizzazione regionale che non è una confederazione di stati, che non è un superstato, ma è un'organizzazione di stati sovrani. E quando nell'ultimo allargamento si arrivò a 28 membri con la nuova configurazione della distribuzione dei pesi politici all'interno dell'Unione Europea, quindi con la proliferazione di cariche, e tutti gli osservatori avevano predetto molto facilmente che sarebbe stato difficile mettere d'accordo tutti i 28 stati sovrani che hanno l'ultima parola in molti capitoli, perché ovviamente le esigenze, le istanze nazionali, gli interessi nazionali sono diversificati dal sud al nord, dall'est all'ovest. Quindi questa è una crisi più che altro politica, che poi gli scoppi su Schengen o sui migranti o sui conti sono i banchi di prova di questa crisi. È difficile poter pensare un'evoluzione dell'Unione Europea in senso di una confederazione di stati, perché gli stati dovrebbero cedere quella sovranità nazionale che già in parte hanno già perso per i motivi della globalizzazione politica, economica, finanziaria che a tutti nota, ma dall'altro invece sono pressati dalle istanze dal basso degli elettorati, dei segmenti sociali, dei blocchi sociali che poi populisticamente vengono manipolati e strumentalizzati in tal senso, affinché recuperino quote di sovranità nazionale e non le perdono. E quindi l'Unione Europea diventa il classico pallone da prendere a calci, perché da un lato la Commissione rivendica autonomia sulle sovranità parlamentari nazionali, dall'altro gli Stati recalcitrano perché non si capisce perché i soldi per Ankara sono fuori deficit e i soldi per Lampedusa no. Non ha un criterio logico, è un criterio amministrativo burocratico, ma anche una logica, un senso politico, nel senso di chi governa questa Unione Europea, di qual è il baricentro più caldo e più scottante, e quindi ovviamente il fronte sud per adesso sembra essere stato ridimensionato rispetto al fronte orientale, dalla Grecia in su, e quindi tutte le attenzioni sono rivolte a quell'area.
Però di fronte a scelte come di paesi come la Svezia di far saltare definitivamente il tappo, e fino a poco tempo fa a mettere in discussione l'Europa per quello che riguarda la gestione dei migranti, erano soprattutto paesi dell'est, erano soprattutto paesi poveri, che peraltro ne venivano investiti molto poco se non in termini di transito, ma a cui serviva dal punto di vista della propaganda. Adesso a dire no e a dirlo in maniera molto pesante, un paese di tradizionale accoglienza, un paese considerato meta privilegiata per tanti di coloro che si mettevano in viaggio, come la Svezia, quindi davvero sta cambiando qualcosa.
Ma non è un caso che i paesi scandinavi sono quelli che si stanno comportando in maniera strana rispetto al loro standard usuale? La Svezia, appunto, diceva meta di asilo con un tasso di accoglimento molto alto rispetto alla popolazione locale, e non ci sono stati quasi mai grandi scossoni. Ma pensiamo a quello che ha deliberato il Parlamento danese, cioè di sequestrare i beni di chi arriva lì. Pensiamo alla Finlandia, che per la prima volta ha un deficit strutturale nel suo bilancio, quando il primo ministro finlandese era tra i più duri, tra i più arcigni a difendere l'austerity e le politiche di austerity. E la verità è che anche in quel lembo, in quella regione europea, i segni della crisi, la destabilizzazione operata dal petrolio e quindi dalle autonomie energetiche che si sono create, e tutta una serie di eventi, compresi gli attriti con la Russia, che sono vicinissimi, ovviamente confinanti con la Finlandia, ma vicini per via del Mar Baltico con i paesi scandinavi, tutto questo conduce a riassestamenti, a sconvolgimenti politici e a riequilibri che sono incerti, perché appunto l'Unione Europea non ha una politica propria, non ha un modo di affrontare le questioni in maniera unitaria, per i limiti di cui si è detto poc'anzi, cioè non ha una politica da sé, ma una politica concertata con tutti quanti, e le concertazioni molto numerose ovviamente sappiamo che sono complicate da raggiungere, nonostante ci siano il ministro degli affari esteri europeo, il primo ministro, eccetera, eccetera. C'è una finzione di Stato regionale, ma nei fatti ognuno fa per i fatti propri.
Ma non solo, io ho anche l'impressione, ciao Salvo, che ci sia anche uno scontro tra i vari stati che compongono l'Unione Europea, cioè comunque degli interessi divergenti molto forti, che oggi si esprimono esclusivamente su un terreno diplomatico e magari con uscite sui giornali, un domani chissà, nel senso che comunque c'è una guerra economica in corso tra gli stati europei, con un fronte che sicuramente è quello sud-nord, che in qualche modo attraversa anche un paese grande e forte come la Francia, con una Gran Bretagna che ovviamente si tiene in parte fuori, ma che continua a voler mantenere, come dire, uno zampone all'interno del concerto europeo, ma che comunque sostanzialmente non trova nessuna direzione di marcia comune anche dal punto di vista degli interessi economici. Credo che la vicenda della Grecia sia stata solo la cartina di tornasole, il caso eclatante di questo scontro tutto interno all'Europa. Credo che oggi la questione migranti, la questione profughi, il fatto che venga a saltare anche Schengen sia, come dire, l'altra faccia della medaglia di un meccanismo dove comunque questi stati non solo non esprimono una visione comune e non esprimono nemmeno degli interessi comuni. Io ho l'impressione che anche l'ultima vicenda di cui in Italia si è parlato di più, visto le questioni collegate alle banche, alla banca del papà della ministro Boschi, quindi voglio dire, naturalmente in quel ne parliamo, come spesso succede in Italia, con la forma del pettegolezzo, però anche lì io credo che allude in realtà a uno scontro tutto interno all'Europa anche dal punto di vista della finanza, cioè in realtà credo che non solo siano venuti nodi al pettine, ma io ho l'impressione che che interessi che in qualche modo erano riusciti, non dico a combaciare, ma in qualche modo a tenersi insieme nel corso di questi anni, ormai stiano esplodendo in direzioni assolutamente differenti. Non mi dimenticherei l'attacco franco-britannico alla Libia nel 2011, avvenuto con Italia e Germania assolutamente contrarie, che anzi avevano interesse a mantenere Gheddafi in sella. Cioè, mi sembra un'area, come dire, saltata dal punto di vista delle compatibilità reciproche. Poi non so quanto riusciranno ancora a tenere incollati i cocci, ma non so, tu che dici?
Non abbiamo la sfera di cristallo. Indubbiamente interessi diversificati sono anche sobillati da una destabilizzazione ormai a livello globale che ha tutto l'interesse a tenere l'Europa in queste condizioni di incertezza, in queste condizioni di instabilità permanente. È una cosa che risale anche ai 20-30 anni fa, nella guerra nei Balcani, il classico esempio di creare un focolaio di guerra che l'Unione Europea non ha saputo gestire in proprio, denunciando così la sua minorità rispetto ai giganti del pianeta. Quindi ci sono anche interessi nel conflitto tra Stati Uniti e Russia da un lato, il blocco occidentale con le economie emergenti, che sono in difficoltà, e quindi questo produce un'accelerazione da parte del polo occidentale a tentare di riaffermare la propria egemonia, e l'Unione Europea, che stava a metà, che voleva diventare una cerniera tra est e ovest, tra nord e sud. Il viaggio in Africa di Renzi di questi giorni ne è una testimonianza minore, è chiaro che si trova ancora sotto più fibrillazione rispetto al passato, perché meno il gigante europeo riesce a decollare, più le potenze egemoni riescono a riaffermare un proprio predominio che ha caratterizzato la seconda metà del secolo passato. Quindi anche gli interessi nazionali sono nazionali nei limiti di un contesto globale in cui si subiscono pressioni da una parte verso un'altra.
Indubbiamente. E quindi voglio dire, quello che è pensabile, come pensi che potrà procedere nel prossimo futuro questa danza tra ripresa di interessi nazionali, pressione come dire internazionale che si fa sempre più pesante dentro chiaramente una situazione di destabilizzazione generale che si è come dire che si è andata via via rinforzando nel corso di questi ultimi anni, e un indebolimento forte di questa di questo potere regionale che come dire si sta scoprendo troppo contraddittorio per riuscire a funzionare sul serio.
Ripeto, non ho la sfera di cristallo, dubito che questo tipo di tensioni nel breve termine comporti lo sconvolgimento totale, l'inabissamento totale dell'Unione Europea, sarà un processo naturalmente graduale. Temo che l'evocazione di un'Europa a diverse velocità, non più due ma sarebbero tre, quattro secondo i vari campi di applicazione, sia determinata anche dal fatto che la leadership tedesca viene vista come indebolita dai fatti che sono di questo a Colonia e a Capodanno, le repressioni economiche, le contraddizioni che le sono state rimproverate, perché la bad bank in Italia non si può fare mentre in Germania si è fatta, eccetera eccetera. E siccome ci sono elezioni a breve termine, non politiche ma amministrative in Germania, che potrebbero dare il segno di una svolta del dopo Merkel, è chiaro che è probabile che tutti stiano ad aspettare, ma la Merkel rimane in sella o ci sarà un cambio di leadership, e in che direzione, con quali forze politiche e con quali istanze sociali che stanno dietro queste forze politiche. E se è vero che l'Unione Europea è governata in pratica da un asse tedesco più che franco-tedesco, è chiaro che se la leadership viene vista e viene percepita come traballante, tutti quanti cercano di approfittarne, ma tutti quanti stanno in attesa che si recuperi un ulteriore equilibrio dentro la nazione leader.
Questa ovviamente
avremo altri mesi ancora di fibrillazione, ecco.
Questo, come dire, è probabile, anche perché si tratterà un po' di vedere come si muove anche la scena internazionale, perché come si muove la scena internazionale mette, come dire, ipoteca la questione delle frontiere, ipoteca la questione di Schengen, eccetera eccetera. Ma di fatto stiamo assistendo ad un crescente scollamento interno da parte dei paesi dell'Unione Europea, e non parlo tanto della Gran Bretagna, che, come dire, costituzionalmente fa parte di un altro asse privilegiato che è quello con gli Stati Uniti, ma negli ultimi anni come dire, l'atteggiamento concorrenziale nei vari conflitti che si sono sviluppati fuori dallo spazio europeo evidentemente sta lasciando il segno. Io credo che la stessa gestione della crisi libica oggi si apre proprio a Roma, e credo non per caso a Roma, un vertice dei paesi della cosiddetta coalizione contro Daesh, contro l'ISIS, che vede la presenza dei segretario di Stato Kerry e degli altri ministri degli esteri, quindi un vertice di grande importanza e nel quale inevitabilmente ritengo ci sarà un focus dedicato alla Libia. Ecco, credo che la Libia sia stato uno dei luoghi in cui maggiormente si è verificato un contrasto violento di interessi all'interno dell'Unione Europea. Paradossalmente, pur essendo stati alla fine tutti dalla stessa parte, credo che possiamo descrivere il quadro libico come un quadro all'interno del quale da un lato la Francia e la Gran Bretagna e dall'altro l'Italia si sono scontrati per il controllo dell'ex potenza coloniale italiana. Questi scontri per procura in Africa io ritengo che siano destinati a lasciare in qualche misura il segno, e l'incapacità di una gestione interna allo spazio dell'Unione Europea tra paesi così importanti per quello che riguarda l'Unione stessa è destinata a lasciare il segno, ed è un tema che ovviamente viene tematizzato molto poco, no? sia dai commentatori dei principali quotidiani sia dagli stessi protagonisti, perché significherebbe rendere visibile quello che invece si vuole che rimanga sotto traccia, ma tutto il dibattito intorno alla Libia mi sembra che vada in questa direzione.
L'Unione Europea non ha una forza armata, non ha un proprio esercito, e quindi è claudicante, esattamente come sono le Nazioni Unite, che non hanno mai avuto una propria forza militare, quindi devono appoggiarsi alla benevolenza delle forze militari altrui, sotto comando altrui. Anche la Libia sembra essere uno scenario di questo genere, con in più dei fattori rispetto agli anni passati. Mentre l'interesse franco-britannico ai tempi poteva essere pretestuosamente interpretato come mettere le mani sul petrolio libico, oggi con il prezzo del barile così basso il petrolio non è tanto più una questione essenziale nel controllo della Libia, quanto invece lo diventa in termini geopolitici. Gli americani si sono visti per la prima volta, credo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale con la Russia che è prepotentemente rientrata nell'area mediterranea, che era prima un feudo americano. E qui non a caso Israele proprio ieri ha mostrato le immagini della base missilistica aeronautica che c'è nel porto di Latakia in Siria. Questa la sesta flotta ovviamente non fa senza dubbio piacere, e quindi la Libia diventa un tassello per poter riaffermare un'egemonia della NATO nel Mediterraneo che contrasta una Russia presente nello stesso scenario. Quindi questo fronte coalizione anti-ISIS già nasce dentro un conflitto russo-americano che ancora una volta vede l'Europa a metà strada in questa funzione di cerniera che non funziona, che non sa che pesci pigliare, e quindi possiamo prevedere che sarà un ennesimo disastro da un punto di vista non tanto militare quanto della gestione politica di questa campagna, di questa imminente campagna libica.
Ma se aggiungiamo a questo, tra l'altro stiamo discutendo queste proposte in questo momento di Camerun, che in realtà mirano a trasformare anche i migranti interni all'Unione Europea in migranti esterni di fatto, cioè comunque allentare il vincolo della libera circolazione per i lavoratori all'interno dell'Unione Europea, e lo si fa tra l'altro in un momento in cui oltretutto da un anno e mezzo va avanti una guerra sempre più pesante, o comunque uno scontro sempre più pesante anche a proposito della Russia, tra chi questo ruolo di cerniera lo vuole giocare. In particolare abbiamo tedeschi ed italiani in questo caso che sono schierati in prima fila tra coloro che vorrebbero chiuderla una volta per tutte con le sanzioni nei confronti della Russia, riaprire il corridoio tra la Russia e l'ovest dell'Europa e paesi invece come la Gran Bretagna che continuano a spingere l'acceleratore sullo scontro sulla Russia, voglio dire anche la recente uscita per cui il governo inglese ha accusato Putin di essere dietro all'assassinio col polonio dell'ex, adesso non sto ricordando il nome, dell'ex
di
Kirilenko dell'FSB, mi sembra, voglio dire, al di là del fatto che poi l'accusa sia credibile o meno, è chiaro che quando tra gli stati ci si fanno sgambetti di questo genere vuol dire che si vuole evitare che ci siano buoni rapporti che gli italiani l'hanno ribadito ultimamente in modo meno, come dire, meno gridato. I tedeschi continuano a spingere fortemente da mesi, ormai da più di un anno, per la ripresa di rapporti più stretti con i tedeschi, anche perché hanno rapporti commerciali e in generale produttivi anche di grande interesse, e avevano questo progetto in questo momento saltato della grande ferrovia Berlino-Pechino che doveva passare per la Russia. E voglio dire, in questo momento anche queste tensioni non sono da poco, uno scontro anche un po' storico tra britannici e russi con come dire, gli europei continentali che invece avrebbero tutto da guadagnarci da una ripresa positiva di rapporti con la Russia. Mi sembrano contraddizioni che si stanno acuendo anche su quel terreno lì, quindi non solo sulla frontiera sud ma anche su quella est, ho l'impressione.
La scommessa europea è nata da una ideologia liberale ben precisa, ossia che appianare attraverso i rapporti di mercato ogni conflittualità politica era una scommessa vincente. E alla lunga si sta dimostrando invece che la politica ritorna prepotentemente in prima fila e riesce a destabilizzare anche il buon andamento dei mercati commerciali, finanziari, di scambi che ormai innerva il tessuto europeo e buona parte dei rapporti anche con la Russia, al di là delle sanzioni. E sta venendo meno appunto anche questa ideologia liberale che senza politica il mondo può andare avanti perché tanto ci pensa il mercato, i rapporti commerciali ed economici consolidano i rapporti di amicizia e quindi non occorre gestione politica, il mercato fa da sé. È un'ideologia, sta mostrando drammaticamente la corda, perché chi ne fa le conseguenze oggi sono i migranti, domani potrebbero essere dissidenti, dopodomani potrebbero essere le popolazioni coinvolte in conflitti armati veri
e propri. Ecco, rispetto a tutto questo, tu pensi che sia possibile anche lo scoppiare di conflitti armati all'interno dei confini dell'Unione Europea?
L'altro molto improbabile. I conflitti armati, cioè le classiche guerre tra britannici e irlandesi, tra Francia e tedeschi, no, questa mi sembra uno scenario oggi poco probabile.
Quindi restiamo in un quadro in cui gli eventuali conflitti si gestiscono per procura all'esterno.
Si scaricano nelle periferie, assumono dimensioni di rivolta sociale, assumono dimensioni di terrorismo più o meno politicamente istruito e manipolato. Questo sì, c'è rapporti di spionaggio che riprendono in grande stile, anche tra alleati, come dimostrano tutti i cavilli svelati da Wikileaks, però escluderei che si ritorni alla seconda guerra mondiale, cioè alla quinta, qua alla quarta, adesso ho preso il conto di quante guerre mondiali ci sono state negli ultimi 50 anni, secondo lo stile della seconda guerra mondiale. Questo lo escluderei, ma ripeto, la palla di cristallo, e no, soprattutto è difficile in questo mondo globalizzato che è costitutivamente miope, è difficile poter fare ragionamenti di qui a 50 anni.
Un'ultima battuta sulla Libia. L'Italia fino a poco tempo fa sembrava voler accelerare, premere il pedale in direzione di un intervento diretto. Renzi ne parlava una settimana sì e l'altra anche. Mentre negli ultimi 10-15 giorni, nonostante ad esempio un quotidiano come La Stampa sponsorizzasse in maniera forte un intervento italiano all'estero, Renzi sembra invece frenare. Qual è la partita?
Intanto è dimostrato da ormai da qualche decennio che i conflitti politici, sociali, clanici, tribali o conflitti di successione di leadership, perché dopo Gheddafi c'è un problema di successione di leadership unitaria, in Libia non si possono affrontare militarmente con la guerra aerea, che è quello che si bombardare dall'alto e sterminare il nemico in questo modo. Non funziona, quindi bisogna mandare truppe di terra lì, il che comporta problemi di ordine pubblico interno, avrei stato il giorno in cui comincia ad arrivare 10, 20, 30 morti ogni mese, specialmente a ridosso di scadenza elettorale, la gente si gioca tutto col referendum, poi ci sono le elezioni politiche, cioè la frenata è anche un calcolo politico interno. In più consideriamo che questa unità della Libia, mediata dalle Nazioni Unite, è per adesso è ancora sulla carta e non sul terreno. In più le frontiere non sono affatto blindate, le frontiere della Libia, quindi si può anche intervenire militarmente e l'ISIS arretrare nel deserto e quindi adottare una tattica non di scontro militare, bensì di guerriglia, andando e tornando dall'esercito, esattamente come fanno tutti i guerriglieri di questo mondo. Non ci sono frontiere sicure con la Tunisia, non ci sono frontiere sicure nel deserto e probabilmente non ci sono frontiere sicure nemmeno col deserto egiziano, nonostante in Egitto ci sia una dittatura militare. Quindi che l'operazione militare riesca a risolvere il problema dell'insediamento dell'ISIS in Libia, oltre che pacificare le varie fazioni, i vari clan, è una mossa azzardata che risponde a mio avviso a un'esigenza invece americana di riaffermare una propria egemonia nel Mediterraneo a fronte della Russia che adesso governa dal Mar Nero alla Siria tutto lo spazio aereo e navale. Questo sì, che se ne invece la Libia ne dubito, obiettivamente.
Beh, mi sembra probabile che questo sia lo scenario. Staremo ovviamente a vedere, io ti ringrazio.